Eccoci qui, Giovanni Conti, buongiorno, bentrovato.
Buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
E anche oggi puntata gustosissima, dopo la puntata di ieri dove abbiamo parlato di canzoni con Bungaro e con Raffaele Casarano, torniamo a parlare di canzoni, torniamo a parlare di un grande artista genovese e di altri due grandi artisti che sono i nostri ospiti di oggi. Rivive la buona novella di Fabrizio De André, appunto, tra spiritualità, musica, teatro, tra Vangeli apocrifi, l'impegno civile. Si tratta chiaramente di una delle opere, se vogliamo, più profonde, più poetiche della musica italiana, che torna appunto a risuonare nel nuovo spettacolo che è andato in scena anche a Bellinzona non molto tempo fa, dove l'attore, cantante, interprete di rara sensibilità Neri Marco Re fa rivivere appunto l'opera di De André in un progetto che mette insieme parola, musica e teatro. E oggi abbiamo la fortuna di avere per la prima volta, a voi che sapete, ospite proprio lui, proprio Neri Marco Re. Buongiorno Neri, ben trovato avete due.
Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta, grazie.
Grazie per essere con noi, ma non solo Neri Marco Re, ma anche una musicista che suona nel contesto di questo progetto.
Sì, certamente, è una violinista tra le più innovative della nuova scena musicale italiana che, possiamo dire, intreccia suoni acustici ed elettronici accompagnando con le sue composizioni originali e improvvisazioni i testi appunto di De André in questo spettacolo. Buon pomeriggio anche a Anaïs Trago.
Buon pomeriggio a voi.
Anaïs, un'amica di Rete 2, sei stata già ospite tante volte, quindi è un piacere ritrovarti ai nostri microfoni. Allora, parliamo di questo spettacolo, La Buona Novella, un album, il quarto album in studio di Fabrizio De André, che insomma aveva un po' scardinato certe cose, no? Certe idee, certi pensieri, l'idea di una musica estremamente colta e raffinata che appunto rivive attraverso il vostro spettacolo. Neri Marco Re, ci permettiamo di darti del tu, da dove sei partito per la genesi di questo lavoro?
Allora, ci corre l'obbligo premettere che questo spettacolo è andato avanti per 3 stagioni, siamo stati anche in Svizzera nelle nostre tappe e che alla 137esima replica ha chiuso i battenti, quindi per ora l'abbiamo messo, diciamo, in congelatore e avremo nuovi progetti, quindi non è possibile vederlo in teatro, salvo appunto che poi magari non esca una versione dei video che abbiamo registrato nei teatri delle ultime repliche, diciamo. Beh, io quest'anno sono 20 anni che lavoro con lo stesso regista in teatro, ovvero Giorgio Gaglione, spesso appaiato da Paolo Silvestri, che è l'arrangiatore delle musiche. Con Giorgio in stagione, più o meno, insomma, prima che finisca, diciamo, l'iter di ogni nuovo spettacolo, ci prepariamo a dire cosa faremo fra 2 anni e quindi appunto l'anno scorso abbiamo già ipotizzato cosa faremo nella stagione, diciamo, 25-26. Quando appunto 4 anni fa lui mi propose di rimettere in scena La Buona Novella, uno spettacolo che già aveva proposto con Claudio Bisio, con Lina Sastri, Le Voci Atroci, insomma, e altri artisti turco. Ci siamo parlati, insomma, abbiamo un po' discusso dell'opportunità di mettere in scena quest'opera e la sua attualità è legata ai soprusi del potere, se così possiamo dire, in tutte le varie declinazioni, no? Perché la Chiesa è un potere, lo è stato, cioè lo è tuttora, ma insomma, diciamo, negli anni, se consideriamo appunto tutte le forzature in generale, le religioni possono portare appunto a forzature, a costrizioni. Quindi la storia di Maria, la madre di Gesù, lo stesso Gesù, insomma, che devono obbedire a delle leggi che non hanno deciso, non hanno potuto scegliere, perché, come racconta De André, Maria fu portata al Tempio all'età di 3 anni e poi fu estromessa perché le erano venute le mestruazioni che non erano accettabili. Insomma, se pensiamo alla vita di una bambina che deve subire tutta una serie di decisioni, insomma, non sue, e capiamo già che dal punto di vista umano le cose cambiano. E poi, come diceva De André, appunto, Gesù è stato il più grande rivoluzionario della storia, e il disco è uscito nel 70, ovvero proprio negli anni successivi al 68, quindi lui parlava proprio di rivoluzione, che la rivoluzione di Gesù è mettere l'amore sopra ogni cosa, insomma, come faceva Bocca di Rosa, per citare una frase di un altro pezzo di De André.
È molto interessante il lavoro che avete fatto e veramente coinvolgente lo spettacolo che avete portato in giro, se ho capito bene, 137 repliche.
Notevole.
È notevolissimo, sì. Soprattutto pensando, Claudio, che quando uscì La Buona Novella una certa reazione vi fu.
È per Bacco, certo.
Neri poc'anzi citava la Chiesa e molti, non dico si strapparono le vesti evidentemente, ma ci fu un certo gruppo, un certo numero di persone che naturalmente accolse con una certa reazione il lavoro di De André, e invece altri, pur appartenenti alla Chiesa, ci riferiamo alla Chiesa Cattolica, accolsero il lavoro con molto interesse. A distanza di decenni è molto interessante anche vedere come i credenti potrebbero o hanno reagito, ma certo, è un altro tipo di discorso. Importante è parlare anche, e perché è fondamentale in questo spettacolo, del ruolo della musica.
Certamente.
Anaïs Drago, tu hai imbracciato il tuo violino e sei stata protagonista del far musica in questo spettacolo. Che ci racconti?
Ma allora, direi coprotagonista, nel senso che la line-up prevedeva, oltre alla presenza di Neri, sei altri interpreti,
certo.
L'attrice Rosanna Naddeo, poi cinque musicisti, musiciste, in alcuni casi polistrumentisti, con cui si è condiviso il palco e si sono condivisi in maniera anche piuttosto equa, direi, gli arrangiamenti meravigliosi che ha fatto Paolo Silvestri, appunto. Diciamo che rispetto alla versione originale del disco, Silvestri ha lavorato in maniera, oserei dire, minimalista, nel senso che gli arrangiamenti sono stati fatti nell'ottica di avere una certa leggerezza, quindi c'è un uso delle voci, soprattutto le voci femminili, spesso a cappella, e il tutto viene retto a livello musicale dalla colonna portante, che è il pianoforte, e dal violino, che ricama continui controcanti sulla voce.
Certo, e come interagisce quindi la musica con la parola? Come avete lavorato in questo senso? Poi, insomma, un geniaccio dell'arrangiamento come Paolo Silvestri, insomma, quindi immagino che abbia dato un contributo fondamentale.
Assolutamente, è stato bellissimo. Poi, tra l'altro, per me è prima esperienza teatrale, è stato molto bello vedere come si lavora a partire da un copione e da arrangiamenti che arrivano già pronti, ma che poi nel corso dell'allestimento mutano, si evolvono in base alle idee che nascono anche, diciamo, sul campo. Oltre appunto agli arrangiamenti dei 10 pezzi che compongono il disco, in realtà 9 perché uno fa parte di un altro disco precedente, c'è stato un lavoro molto interessante e molto puntuale sui monologhi di Neri. Neri fa 2 monologhi all'interno dello spettacolo, che sono farciti di interventi musicali, che sono commenti alla parola, sono anche in qualche occasione, oserei dire, onomatopeici, insomma, ricalcano quello che sta succedendo e cercano di creare anche un'allegoria sonora.
Forse fu all'ora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona, forse fu per bisogno o peggio, per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna fra le mura discrete a consolare il pianto, a calmarti la sete. Dicono fossi un angelo a raccontarti le ore, a misurarti il tempo fra cibo e signore, a misurarti il tempo fra cibo e signore.
Scioglie la neve al sole, ritorna l'acqua al mare, il vento e la stagione, ritorna.
sacerdoti ti rifiutarono alloggio.
L'infanzia di Maria, un disco del 1970, La buona novella di Fabrizio Landré, quindi insomma sono passati veramente tanti anni, ne sono passati 55. Neri Marco Re, qual è secondo te l'attualità di questa musica? Che cosa può recepire per esempio un giovane? Immagino che ne vengano tanti ai tuoi spettacoli, ai vostri spettacoli, e come può recepire un giovane il messaggio di Fabrizio Landré, che appartiene invece più alle nostre generazioni?
Sì, non dico che siano la maggioranza, ma con grande sorpresa a volte ci siamo trovati in teatro rappresentanti delle fasce d'età più giovani, che alcuni di loro addirittura si sono spinti a dire che questo disco è il loro disco preferito, che è curioso, perché se penso a me, quando me lo regalò mia zia e avevo 14 anni, io lo misi su, lo ascoltai con quei tempi che avevamo allora, no? Vi ricordate tutti, adesso non so esattamente la vostra età, ma immagino che quando arrivava, appunto, usciva un disco, c'era il vinile, uno lo consumava, lo ascoltava con gli amici varie volte, c'era proprio una fruizione più lenta, e questa musica ti sedimentava, no, dentro, e quindi ti restano impresso quei dischi lì rispetto a quelli più recenti, no? E quindi io sì, lo misi, lo ascoltai un po' di volte, però non compresi tutto quello che voleva dire De André, insomma, anche la musica, l'arrangiamento, data anche la mia età, era più attirata da altri tipi di tant'è che poi De André, piccola parentesi, ho cominciato a seguirlo maggiormente dopo il disco che ho fatto con la PFM, ecco, gli arrangiamenti lì mi hanno portato dentro, diciamo,
condividiamo la stessa esperienza.
Ecco, questo tipo di musica, diciamo, di arrangiamenti a quell'età lì li trovavo più noiosi, ovvio che con la consapevolezza di adesso e la conoscenza, certo, appunto, della musica, li apprezzo tantissimo, e anche se poi Paolo Silvestri ha fatto un lavorone con Anaïs e tutte, appunto, le artiste e gli artisti sul palco, e l'ha, certo, rimodernato praticamente, gli ha dato proprio una veste diversa. Quindi io sarei curioso di chiedere proprio a questi ragazzi cosa trovano, perché la risposta non ce l'ho di che cosa trovino all'interno di questo disco. Forse più genericamente posso dire che, a fronte di magari di proposte musicali più evanescenti che si sentono, insomma, nella musica contemporanea, c'è il bisogno di trovare magari un po' di sostanza, e quindi spesso alcuni ragazzi, insomma, i giovani, sentono l'esigenza di andare proprio indietro nel tempo e ritrovare dischi come questo, che evidentemente sono densi, cioè sono pezzi che più li ascolti e ti metti come se fosse una lente di ingrandimento a vederne ogni piccolo particolare, ad apprezzarne quindi la ricchezza e la composizione.
Certo, una cosa molto interessante, no? Dicevi li trovavi noiosi, effettivamente è un De André questo, quella della buona novella, molto diverso rispetto appunto a quello con la PFM che citavi, poi soprattutto secondo me ad Anime Salve, a Creso de Mai, insomma questi dischi che invece hanno una ricerca musicale che si allarga molto, ecco qua siamo vicini a uno stile Brassens, insomma, per intenderci, no? E quindi come reinventarlo, Neri Marco Re, anche da questo punto di vista, no? Quindi la veste musicale, ma nel contempo anche una rilettura che appunto deve essere combinata con una veste musicale nuova, cosa che è successa per esempio con il disco della PFM. Quindi qual è stato il tuo approccio? Puoi raccontarci qualche cosa di più?
Beh, innanzitutto questo è stato uno spettacolo teatrale, quindi è proprio una messa in scena, non è semplicemente un concerto e non è la rappresentazione di un disco, certo, qua. Tra l'altro, una piccola premessa da fare è che il disco all'inizio doveva essere interpretato da voci diverse, poi per diverse ragioni De André lo cantò da solo, e quindi è lui che interpreta di volta in volta le voci di Maria, di Gesù, delle madri, dei ladroni e via dicendo. Quindi nella trasposizione teatrale questo è stato un po' restituito, nel senso che oltre me che avevo questi due monologhi, e adesso poi se volete entriamo anche più nel dettaglio, c'erano ecco Rosanna Naddeo che faceva Maria adulta e Giua Maria magari più adolescente o bambina, e quindi ogni personaggio aveva poi il proprio interprete che lo portava avanti, quindi c'era questa narrazione che poi si inframmezzava ai vari brani, appunto con i miei due monologhi e altri interventi parlati che servivano a fare da congiunzione appunto tra un pezzo e l'altro, perché per chi non lo conoscesse, insomma, il disco cronologicamente è proprio parte dall'infanzia di Maria, appunto da prima ancora che nasca Gesù nella prima parte, e nella seconda parte invece Gesù è già adulto e siamo già nella bottega del falegname che sta costruendo la croce su cui verrà crocifisso, certo. Quindi per esempio questo vuoto di oltre 30 anni viene colmato dal secondo monologo, nel quale racconto tratti dai Vangeli apocrifi episodi che nei Vangeli canonici non conosciamo, cioè i miracoli, i dispetti che Gesù faceva morire i suoi compagni perché magari gli avevano, che ne so, rotto un castello di sabbia e poi li resuscitava, oppure insomma sono cose anche più divertenti, era la parte più comica diciamo dello spettacolo, e colmava un po' quel buco in mezzo. Poi si sa, insomma, i Vangeli canonici sono stati sono diventati diciamo ufficiali proprio perché per portare avanti la religione cattolica serviva quel tipo di messaggio, quelle altre cose che erano successe in mezzo erano diciamo poco funzionali alla diffusione della religione.
Certo, e dicevamo no prima, Giovanni, disco del 1970, Anais Drago sarebbe nata 23 anni dopo e quindi siamo molto curiosi di sapere da Anais Drago qual è la sua relazione in genere con la musica di Fabrizio De André.
Dunque, io purtroppo faccio parte di quella schiera di persone che disco il concept La Buona Novella non lo conosceva se non nelle sue canzoni forse più iconiche, che sono Il Testamento di Tito e Ave Maria. Però conoscevo già ovviamente De André suonando il violino e approcciandomi a generi non classici sin dalla giovane età, diciamo che è stato uno dei primi autori che mi è capitato di suonare, quindi dal super nazional popolare Pescatore, che però insomma rimane certo. Una canzone importantissima e bellissima nonostante insomma dilaghi di qua e di là in maniera costante, penso che sia la canzone che ho suonato di più nella vita e poi insomma tutti i vari arrangiamenti PFM, certo. Non ultima la Zirichittaggia, pezzo che peraltro ha incontrato le simpatie di Neri subito, diciamo che forse il primo vero sorriso di Neri nei miei confronti è stato quando ho scoperto che potevo suonare Zirichittaggia
che è un pezzo tra l'altro di attentissimo, cos'è? Una lotta tra pastori per questione di eredità, mi ricordo giusto?
Non bravo. So,
Sono due, sono due fratelli in realtà.
Ah, due fratelli.
Sì, sono due fratelli che sì, per questioni di eredità litigano e uno in città e l'altro che è rimasto in campagna, ognuno accusa l'altro di essersi preso la parte migliore e poi si sfottono anche in maniera violenta sul fatto che uno si fa comandare da sua moglie, che c'ha il figlio con gli occhiali già a 4 anni, dice sì ma quello conosce un sacco di parole, tua moglie invece i due figli sono sporchi di terra, di sporcizia, quindi sì è un gioco diciamo molto divertente. Anais esegue quel pezzo meravigliosamente come tutto ciò che esegue, però siccome è veramente un virtuosismo va a mille, allora siccome con Domenico Mario Renzi, l'amico con cui suono in tutte le mie formazioni da anni, volevamo fare quel pezzo ma ovviamente in due non riuscivamo, nel momento in cui Anais ha rivelato di conoscere esattamente a memoria così com'era, abbiamo appena fatto il primo concerto insieme, l'abbiamo provato in camerino un quarto d'ora prima e subito dopo l'abbiamo eseguito con grande successo, quindi è molto divertente questa cosa. Ogni volta che siamo insieme, che siamo in tre o in sette, facciamo Zirichittaggia. L'ultima volta l'abbiamo fatto a Sanremo adesso il 30 maggio scorso e è venuto, se n'è calato il teatro, come si dice.
Mi ricordo che da ragazzini appunto ci si divertiva a cantare questa canzone. E come si fa col finto inglese, quando non si sa l'inglese si faceva anche il finto sardo cantando questa, ah, certo, questa canzone, come dire, concitata, e molto divertente, no? Quindi un aspetto di De André che non, insomma, che era abbastanza insolito, no?
Io volevo tornare a riflettere insieme a Neri su quello che diceva prima, cioè questa partecipazione, seppur non in massa, dei giovani. Certamente la scoperta e la valorizzazione della musica di De André è stato un motivo di richiamo, ma mi pare di poter dire, e Neri correggimi se sbaglio, che sia anche l'universalità, mettiamola pure tra virgolette, del messaggio lanciato, e cioè questa storia che al di là del credere o non credere, al di là dell'apocrifo o del canonico, è una storia che in qualche modo interessa a tutti, e la musica la sublima in qualche maniera.
Sì, ma infatti se noi riflettiamo e prendiamo come emblema il testamento di Tito, o magari anche le tre madri, si percepisce immediatamente qual è stato, no, l'approccio di De André, come dicevo prima, anche di portare tutti questi personaggi sacri su un piano invece umano e terreno molto più vicino a noi. Cioè noi con il nostro moralismo siamo portati a dire sì, Gesù è morto in croce ingiustamente, i ladroni invece meritavano di morire, ma se questo giudizio lo spostiamo sulle madri di questi due ladroni, dicono tu Maria piangi, ma tuo figlio fra tre giorni risuscita. Noi, anche se abbiamo due figli che non sono stati perfetti, sono comunque due figli che muoiono, e quindi il nostro dolore è addirittura superiore al tuo, che in qualche modo avrai una sorta di restituzione, no? Noi invece nessuno ci restituirà i nostri figli. Oppure il testamento appunto di Tito, uno dei due ladroni che li elenca, e per ognuno dei comandamenti, che cioè, insomma, il Vangelo poi supera ovviamente la Bibbia, l'Antico Testamento, cioè se uno legge adesso l'Antico Testamento dice ma è un Dio tremendo, cioè se uno faceva un errore gli cascavano addosso, non lo so, maledizioni, doveva ammazzare mandrie di bestiame per sacrificare, no? Cose che non hanno avuto più senso, diciamo, da Gesù in poi, dalla Buona Novella in poi. E quindi ecco, dire per ogni comandamento sì, questo è il comandamento, ma poi alla fine io mi sono comportato in quest'altra maniera, no? Anche soltanto dal primo, non avrei altro Dio all'infuori di me, mi ha fatto pensare invece altre persone, genti diverse che venivano dall'est, hanno detto che la stessa cosa,
certo.
Esattamente, ma vale per tutte. Quella è proprio la differenza tra il dogma, la fede, che poi ovviamente si trasforma, diciamo, nei secoli, e invece il fatto di prendere anche dei principi moralmente alti e declinarli invece nella maniera personale e portarli nella nostra epoca. Quindi qui arriviamo all'oggi, nel senso, mi va anche di segnalare un libro di Don Fabio Rosini, che si chiama L'arte di ricominciare, nella quale vengono presi in esame le pagine della Genesi per spiegare cosa invece metaforicamente significhi separare l'acqua dalla terra, e venne la luce, insomma c'è proprio la lettura di ciò che invece noi magari così superficialmente siamo portati a prendere come qualcosa di molto lontano da noi, in qualcosa che invece ci riguarda esattamente, cioè bisogna sempre trasformare qualcosa che ci sembra appunto apparentemente lontano in qualcosa che ci possa riguardare, che è l'unico modo per capire le cose e per apprezzare, altrimenti si resta a distanza, un po' come giudicare le persone senza conoscerle, o dal colore della pelle, o dalla religione, dalle tendenze sessuali, da chi frequenta, insomma. Quindi lo sappiamo tutti che quando uno si avvicina alla conoscenza di cose che tiene a distanza, poi cambia opinione, perché appunto fa quell'esercizio intellettuale fondamentale che è conoscere.
Genti diverse venute dall'est, di dicevano che in fondo era uguale, credevano un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male, credevano un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male.
Non nominare il nome di Dio, non nominarlo in vano, con un coltello piantato nel fianco, gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai in vano.
E questa naturalmente è la trasformazione del testamento di Titolo dalla buona novella, appunto, dalla, insomma, con gli arrangiamenti live di cui prima parlavamo con la premiata Fornarie Marconi. Siamo quasi alla fine di questa bella puntata, vale sempre la pena, no, parlare di Fabrizio De André. Neri Marcore si parla molto spesso di queste tematiche e tu saresti d'accordo sul fatto di insegnare i cantautori e naturalmente anche Fabrizio De André nelle scuole?
Sì e no, nel senso che sicuramente non sarebbe sbagliato, però mi piace l'idea che, come è successo a me, che me li sono andati a cercare, me li sono scelti, sì, li ho ascoltati tutte le volte che avevo voglia di farlo, e quindi sono andato a scuola da solo, cioè mi sono procurato i corsi di De André, così come di Gaber o di Gregori e di tanti altri, di Van Graziani eccetera, autonomamente. Quindi diciamo che può essere importante trovare una scintilla che ti porti ad aprire porte che normalmente non apriresti, tanto più che se parliamo di, appunto, cantautori vissuti nei decenni scorsi, che magari i ragazzi fanno anche fatica ora a seguire in radio, no? Perché le radio non trasmettono più questo genere di musica, certo, ed è una grande perdita secondo me rispetto, certo, agli anni delle radio libere. Mm-hmm. Per cui ripeto, sì, secondo me sarebbe un tempo molto utile, però io, ecco, se penso a come ho imparato le canzoni, come ho imparato ad apprezzare alcuni, a fare le mie scelte, anche a imparare l'inglese, alcune parole inglesi, sentivo i concerti di Simon & Garfunkel, mi tiravo giù tutti i testi, certo, eccetera. Quindi penso che ci sia bisogno, sì, magari di una piccola spinta all'inizio, però poi è bello anche andare per conto proprio.
E certo, noi teniamo duro, no, Giovanni, al fatto di trasmettere continuamente, di parlare continuamente dei cantautori, di quei tempi che sono stati tempi, se vogliamo, gloriosi, che un po', ahimè, lo sappiamo, si sono gradatamente persi. Sono temi che ritornano molto nelle puntate, no, di Voi Te Sapete.
Assolutamente,
no?
Assolutamente, anche perché, e lo dico con una vena di tristezza e anche di realismo, almeno se qualcuno la pensa diversamente ce lo dica, è musica di qualità, e nel grigiore che ci attorna forse è l'ancora di salvezza nei momenti del desiderio di voler ascoltare qualche cosa che ci faccia crescere, vero Claudio?
Certo. Peraltro ci scrive ci è arrivato adesso un messaggio che dice: buongiorno, mi piacerebbe raccontare a Marco Re un aneddoto su un suo spettacolo, ma riguarda Pavese, non è il tema della vostra puntata, ma anche Pavese sapeva raccontare bene come De André. È d'accordo, Neri Marcore, su questa affermazione del nostro ascoltatore?
Beh, direi proprio di sì, parliamo comunque di figure gigantesche che siano nel mondo del cantautorato, ma della letteratura, voglio dire, sì, è talmente evidente questo. Adesso poi non so quale aneddoto ci fosse, però sono i nostri riferimenti, ecco. Certo. Tra l'altro poi letteratura e musica si parlano spesso, i cantautori prendono spunto da testi letterari. Mi viene da dire, se ho 30 secondi in più, certo, per aggiungere o spezzare una lancia, diciamo, in favore della musica contemporanea, nel senso che, a parte, ogni generazione ha il diritto di scegliere la musica nella quale si riconosce di più, quindi io, che sono nato prima, ovviamente non apprezzo molto la rap, ma non senza avere preclusioni, però diciamo ovviamente mi viene più naturale ascoltare altro tipo di musica, dove c'è melodia, armonia e tutto mischiato, certo. Però direi anche che attualmente ci sono comunque tanti cantautori, magari non tutti conosciuti, però ci sono dei festival che danno spazio, appunto, a voci cantautorali, che danno ancora l'importanza alla parola, all'armonia, alla melodia, e anche se parliamo di non giovanissimi, perché ormai cominciano ad avere mezzo secolo, diciamo, sul gruppone, però se pensiamo ai successori di André, di Gregori e altri, io cito Dario Brunori, Niccolò Fabi, certo, per dirne certo, due soltanto, certo. No? Mm-hmm. Per cui abbiamo comunque, e poi ce ne saranno altri successivamente, no? Magari ecco Fulminacci, per cui ecco, la musica d'autore esisterà sempre, credo che ci certo. sia sempre qualcuno che avrà sempre voglia di esprimersi attraverso quei criteri.
Certamente, ci dispiace non poter ascoltare il nostro ascoltatore per l'aneddoto su Pavese, dobbiamo assolutamente chiudere perché dobbiamo dare spazio ad altre cose in questa trasmissione. Davvero grazie tantissimo a Neri Marco Re per la prima volta, a voi che sapete, grazie di essere stato con noi.
A voi, grazie.
E naturalmente grazie ad Anaïs Drago, che ritroveremo magari insieme a Neri Marco Re.
Grazie mille a voi, è stato un piacere.
Falegname col martello perché fai den den, con la pialla su quel legno perché fai fren fren, costruisci le stampelle per chi in guerra andò, dalla Nubia sulle mani a casa ritornò. Mio martello non colpisce, pialla mia non taglia, per foggiare gambe nuove a chi le offrì in battaglia, ma tre croci, due per chi disertò per rubare, la più grande per chi guerra in sé.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.